Dussel, pur non trascurando l'importante contributo di Appel all'etica del discorso, parte, come abbiamo detto, dal cinismo, che egli ritiene appunto il vero avversario dell'etica della liberazione. E parte anche da una situazione concreta, dove appunto il predominio del cinismo è evidente, no? E cioè la situazione di sottosviluppo del terzo mondo, e anche non solo vero della sua terra, e quindi di tutta l'America Latina, ma anche a largo orizzonte al sottosviluppo del terzo mondo, e in realtà a tutti i popoli sottosviluppati e a tutti i popoli che vivono nella povertà. E quindi che vivono in situazioni di disuguaglianza e senza godere perciò dei diritti, il primo dei quali è quello il diritto alla vita e alla luce di delle pur minime condizioni economiche che possono assicurare la sopravvivenza. Ecco, questo è un po', come dire, il sottofondo anche sociale, economico, che è alla base poi della filosofia e dell'etica della liberazione, e sulla quale naturalmente imperversa il predominio del cinico, quindi col suo potere su larga parte di questi popoli del continente, non solo del continente latinoamericano, ma su tutta la popolazione che vive nell'indigenza e nella povertà. Quindi questo è molto importante, no? E naturalmente questo ci legherebbe, indurrebbe adesso a trattare anche del ruolo della riflessione anche filosofica latinoamericana, che a partire appunto dalle concrete situazioni storiche e sociali ha elaborato, vero, una prospettiva filosofica. Ma non possiamo affrontare questo tema della filosofia latinoamericana, della sua originalità, del suo sviluppo, ma anche delle discussioni che su di essa si sono registrate, non ultima quella che ha sempre messo in dubbio che esiste una filosofia latinoamericana. Non c'è dubbio però che l'etica della liberazione, la stessa filosofia della liberazione, stanno lì a testimoniare che invece un contributo originale alla filosofia contemporanea è stato proprio apportato, per esempio, dall'etica e filosofia della liberazione, come una filosofia originale, e quindi questo, come dire, dirime in parte la questione della possibilità, dell'esistenza, del ruolo e dell'originalità di una filosofia latinoamericana. Ad ogni modo, al di là di questo è un piccolo problema, Dussel parte appunto dalla situazione storico-concreta, non solo del suo paese, in questo caso l'Argentina e poi il Messico dove egli vive, ma anche di tutto il continente latinoamericano, per allargare ancora di più l'orizzonte a tutte le condizioni storiche, sociali, economiche e politiche di gran parte dei popoli del sud del mondo, che vivono, come abbiamo detto, in condizioni di disuguaglianza, di sottosviluppo, di denutrizione, di miseria, eccetera. E quindi sono in cerca della loro identità e anche di una loro emancipazione. E in definitiva di una loro liberazione. E quindi questo è molto importante, no? Perciò questa etica della liberazione è fondamentale per Dussel, perché essa deve contrastare e affrontare il cinismo, il quale proprio, come dire, vive e paradossalmente si sviluppa ancora di più a partire da questi condizioni materiali e anche condizioni di vita dei popoli, non solo del terzo mondo, ma anche di tutti i popoli del sud del mondo. Questo è l'aspetto molto importante, no? E non casualmente questo tema era, come dire, è congeniale non solo a Dussel come pensatore latinoamericano, ma anche come originale fautore dell'etica della liberazione, ma anche a tutta la filosofia latinoamericana contemporanea. Se pensiamo che Ad esempio, come diceva, osservava Leon Battista Alberti, la filosofia latinoamericana deve essere sociale e politica nell'oggetto, organica nel metodo, positiva e realista nei procedimenti, repubblicana nello spirito e nella finalità. E questo, insomma, è un programma molto interessante, anche per fronteggiare il cinismo, no? Essi poi, per concerto, e qui il problema diventa più complesso, negano l'esistenza di una filosofia universale in quanto tale, ma soprattutto accentuano l'idea che la soluzione universale ai problemi fondamentali non può che partire dalle situazioni particolari, quindi dalle situazioni concrete, quindi dalle filosofie particolari, in questo caso poi particolare, quella di un continente come il Latino America, che non è poi un caso particolare, ma è tutto un continente, per allargare poi a tutto lo sguardo, a tutti i paesi del sud del mondo. Bene, la filosofia della liberazione perciò è in grado, secondo Duce, anzi deve affrontare il cinismo. E questo è molto importante, soprattutto per quanto riguarda il compito dell'etica della liberazione, che è una parte fondamentale della filosofia della liberazione. E perciò è fondamentale affrontare il cinismo più che lo scetticismo, proprio alla luce del processo di sottosviluppo e di dominazione da parte del cinico, quindi alla luce della ragione cinica, perché essa nega proprio l'altro, come abbiamo visto. E vedremo che nella fondazione Dussel produrrà proprio una metafisica delle esteriorità, come egli la chiama. È necessaria questa, no? Allo stesso modo di come apre nell'etica del discorso, arriva alla fondazione ultima, anche la filosofia della liberazione arriva a una fondazione ultima, che è proprio questa metafisica dell'esteriorità, che nega costitutivamente, naturalmente, ogni negazione dell'altro e ogni riduzione dell'altro a cosa, a mezzo e a strumento. Egli qui si richiama anche una celebre teoria, no? La famosa teoria della dipendenza, che era una teoria elaborata, è vero, negli anni 60 e 70 del secolo scorso, da un sociologo che si chiamava Fals Borda, il quale aveva elaborato questa teoria, quella della dipendenza, cioè che appunto ci sono appunto popoli, e qui ancora una volta appare il cinismo, che per cultura, tradizioni, situazione economica, politica, eccetera, dipendono da altri. E quindi questo come dire, è un fenomeno storico, non è discutibile. E come vincere questa dipendenza? Perché ovviamente qual è il problema? Che ogni popolo aspira legittimamente ad avere una sua autonomia, ad avere una sua identità, a eliminare sempre più tutte quelle dipendenze che sono molteplici e plurali, perché possa appunto esplicare, no? La sua vocazione nel mondo. Alla luce della sua cultura, della sua tradizione, in confronto con altre culture e tradizioni. Questa teoria della dipendenza, naturalmente implica anche questo, come Dussel chiama, lo smascheramento della cosiddetta teoria del falso sviluppo. E qual è questa teoria? Che è figlia poi della teoria della dipendenza. Che praticamente i popoli allora, come dire, per emanciparsi e per svilupparsi, per essere perciò meno dipendenti, cosa devono fare? Appunto, seguire questo falso sviluppo, cioè ripercorrere tutte le fasi di sviluppo attraverso le quali è passato l'Europa e quindi l'Occidente. Ma dove si chiede, questa è una teoria del falso sviluppo, perché ogni popolo progetta e attua uno sviluppo e quindi una liberazione. Secondo le sue tradizioni, le sue creatività, le sue situazioni, la sua cultura, no, non deve ripetere e quindi assimilare e ripetere tutti i processi di sviluppo e tutti i passaggi che ha avuto l'Occidente. E come adesso, allo stesso modo, come c'è adesso la teoria moderna, no, contemporanea, di esportare la democrazia, no? Come se tutti i popoli dovessero, no, copiare. Questa è la democrazia occidentale. Dunque, Certo, la democrazia è la migliore forma di governo che attualmente possediamo, però imporla a tutti gli altri è come la teoria del falso sviluppo. Perché tutti i popoli, sicché dedusse, devono fare questo percorso? E di qui l'accusa a Latino America, gli dice, non avendo avuto una modernità, essa è responsabile del suo falso sviluppo. Ma essa, se, come dire, ma, questo ancora una volta significa che allora ogni popolo deve seguire. Questa teoria del falso sviluppo, cioè ripercorrere tutti i canoni e i passaggi attraverso i quali si è sviluppato l'Occidente e l'Europa, perché la dipendenza è figlia dell'eurocentrismo, cioè che negli anni, che nel secolo scorso e anche nel mondo moderno era impostata sul fatto che al centro del mondo, cioè degli equilibri socio-economico-politici, era l'Europa. A parte che oggi questo è largamente superato, perché naturalmente oggi il vero problema è il dialogo o il potenziale conflitto Cina-Stati Uniti, no? Quindi oggi, come dire, questa questione dell'eurocentrismo è un po' superata da questo punto di vista. Ma allora si poneva in questa idea. Ma oggi si propone di sedursi allo stesso modo. Dobbiamo svilupparci come? Secondo i canoni americani o quelli cinesi? Ma non è invece il problema da impostarsi in modo diverso, che ogni popolo, in dialogo con gli altri, cerca la sua via di sviluppo, quindi in modo autonomo, certo, in dialogo con gli altri, ma in modo originale. Ecco, questo è un po' un grande problema. Dunque, questo è il problema, no? Quindi Dussel critica, no? La teoria della dipendenza, no? Che sempre, come dire, è una delle grandi categorie della storia, ci sono popoli dominatori e popoli dominati. E gli dice, e questo ha portato nel secolo scorso alla teoria vero del falso sviluppo di cui abbiamo detto, in base al quale, e quindi nel modello eurocentrico, che oggi, come dire, è largamente superato. Ma non è superato la questione della dipendenza e del falso sviluppo. Pensiamo solo al problema dell'esportazione della democrazia, no? E anche il problema della dipendenza, perché se guardiamo a livello geopolitico ci sono ancora oggi questi grandi fenomeni in cui ci sono grandi popoli che predominano sugli altri e altri che dipendono da altri e popoli che dipendono da altri popoli, che sono dipendenze economiche, culturali, politiche, eccetera, eccetera. E dove il cinismo come dire, ha un ruolo predecisivo. Perché chi è che domina? È il cinico, è la ragione cinica. Non è vero. Bene. E perciò l'America Latina è vero che non è stata moderna, dice Dussel, ma questo perché è vero, questa è l'accusa che si fa alla luce della teoria del falso sviluppo, perché avremmo dovuto allora seguire questi canoni, no? Come dire, in modo passivo. Non è stata moderna. Ma non può essere neanche considerata perciò antimoderna e irrazionale, ha seguito una sua via. E quindi tutta questa accusa deriva appunto da quella teoria eurocentrica e da quella teoria del falso sviluppo. Ma però ecco perché è importante, dice Dussel, che a partire da una, da una, da uno, da una da un'etica della liberazione occorre che affronti il cinico e inventi una propria linea e via di sviluppo, quindi una propria via di liberazione, e quindi e che applichi e pratichi l'esodo, cioè l'uscita, intesa come rottura dei sistemi di dominazione, per ricostruire anzitutto la propria identità. La quale è propria, è di ciascuno, che non può essere, come dire, dettata da altri. Ogni popolo deve ricercare la propria identità, e quindi il proprio sviluppo, e quindi di apportare un suo contributo alla storia universale. E come si costruisce? E quali sono qui le categorie di questo sviluppo? Anzitutto, appunto, egli la fonda, no? Questa identità e questa etica della liberazione, come vedremo, nella metafisica dell'esteriorità. che implica appunto il riconoscere l'altro che il cinico nega, che ritiene solo un mezzo e che non ha nessuna e che per lui è irrilevante, vero? Far partecipare al dialogo, eh? E questa metafisica dell'esteriorità è incentrata al riconoscimento dell'altro con una sua dignità intrasferibile ed unica, e anzitutto considerarlo la sua dignità di persona distinta e oltre che differente. Vedremo che l'esteriorità non guarda solo si incentra sulla differenza e sulla distinzione. Questa categoria dell'alterità non è soltanto vero, valida nei rapporti interpersonali, nei rapporti privati, nell'etica privata, ma vale anche e soprattutto nell'etica pubblica. È necessario riconoscere all'altro pari dignità. Ciò che il cinico nega in linea di principio, al punto di partenza, come abbiamo visto. Per questo problema dell'alterità e del suo riconoscimento, Dussel mutuò suggestioni, è vero, da tutta la grande discussione che c'è stata in Europa riguardo a questo tema, vero, dell'alterità. E qui noi ci riferiamo direttamente a due grandi autori europei che hanno influito molto su Dussel. E Paul Ricoeur e Manuel Levinas, i quali naturalmente tra gli altri, diciamo questi, ci riferiamo a questi due pensatori per due ragioni, perché innanzitutto sono effettivamente molto importanti, sono forse i più importanti su questo problema, ma anche e soprattutto perché essi hanno influito direttamente su Dussel, e Dussel stesso riconosce l'influenza di Ricoeur e Levinas su questo tema dell'alterità. Quindi questo riconoscimento dell'altro nella sua dignità, nella sua distinzione e nella sua differenza. Tutto il movimento femminista hanno insistito molto, ha fatto capire molto bene la differenza che c'è sul distinto e sul differente. No? Ecco, anche qui Dussel lo applica all'alterità, così come li declinano, questa questione sia Ricoeur che Levinas. E naturalmente essa è la base, no? Questo riconoscimento dell'alterità e della dignità di ogni persona è alla base non solo dell'etica della comunicazione, della liberazione, ma di ogni etica, dice Dussel, ma anche della stessa fondazione dell'etica della liberazione, proprio alla luce di quella metafisica dell'esteriorità, che è esattamente parallela, cioè analoga alla fondazione ultima che ha per le opere rispetto all'etica, alla confutazione dello scettico. Ebbene, qui molto rapidamente, che cosa possiamo dire? Secondo che qual è la teoria dell'alterità, così come l'elabora Ricoeur, almeno in quel libro, sua meme come notto, come notto, se stesso come un altro. Il titolo stesso di quel libro celebre di Ricoeur declina l'alternità in questo modo: chi è un altro è come me stesso. Me stesso è come un altro, è uguale all'altro. Suo me come un altro, se stesso come un altro. E quindi, come dire, Ricoeur, in effetti, come dire, se alla fine, no, arriva a mettere sullo stesso piano, ecco qui la simmetria, me stesso e l'altro. Però, come dire, questa pur importantissima posizione di Ricoeur, ad avviso di Dussel, ha questo limite, che in questa relazione il se stesso come l'altro, e quindi il pari riconoscimento sia di me che dell'altro, e questa è la posizione etica fondamentale, naturalmente, alla quale è vero, la quale gioca un ruolo fondamentale anche in Apple, non è vero, come una delle regole fondamentali dell'etica del discorso, no? La simmetria, la condizione simmetrica. Ecco, dicevo, però, a parere di Dussel, questo pur essendo molto importante, e non è vero a questo limite, che parte dall'io. Chi è il metro di giudizio di questa simmetria del me stesso come l'altro? Sono io, parto da me. Ecco, questo è come dire, e allora, da questo punto di vista, come dire, se andiamo a fondo, dice, rileva Dussel, non senza ragioni, la posizione di Ricoeur, certo che previene al massimo di quello che si poteva conseguire rispetto alla simmetria. Perché? Perché appunto, in definitiva, non è totalmente simmetrico. Perché? Perché appunto il punto di partenza è questo, che chi giudica di questa simmetria? Io, me stesso come l'altro, su a me, se stessi e come l'altro. Quindi è sempre, come dire, un certo, come dire, un certo primato dell'io che, come dire, che governa il gioco della simmetria è ancora presente. Quindi c'è, come dire, nel linguaggio dusseliano ancora un retaggio, sia pure molto flebile e debole, di eurocentrismo, di primato dell'io, non diciamo di ecocentrismo, ma insomma di un certo primato dell'io. Questo è il punto. Mentre Levinas, la posizione di Levinas è molto più radicale, ad avviso di Dussel. E Levinas, in effetti, la delinea, secondo Dussel, adesso non possiamo fare un corso né sul Ricoeur né sul Levinas, no, come ovvio, e su questa posizione Levinas, bisognerebbe seguire tutto l'itinerario intellettuale ed umano di Levinas, che è stato un grande pensatore ebraico, ma vissuto sempre in Francia, e la delinea soprattutto in quel celebre libro, Totalité e Infini, Totalità e Infinito. E naturalmente non possiamo seguire tutta la traiettoria umana ed intellettuale di Levinas su questo problema dell'alterità. Ma in definitiva, già come recita il libro, Totalità ed Infinito, dice che là, che l'infinito e la totalità si gioca anzitutto sul problema dell'alterità. Perché l'altro chi è? È appunto una totalità infinita. Ecco, questo è il punto chiave di Levinas. L'altro è una totalità infinita. Ecco, questo è grande. E dove noi abbiamo, e dove possiamo raffigurarla, questa totalità infinita, dice Levinas? Nel volto dell'altro. Il volto dell'altro. E in effetti noi anche comunemente siamo solo di dire che quando guardiamo in faccia qualcuno, lì ci si rivela tutto, no? E quando guardiamo negli occhi qualcuno, nel suo volto, normalmente quando parliamo, poche volte guardiamo in faccia, guardare in faccia è il momento della verità. Bene, guardare in volto è proprio lì. Ci si presenta dinanzi a noi la totalità infinita. E il volto di una persona, come noi siamo soliti dire, le poche volte che ci guardiamo negli occhi con un altro, lì si disvela tutto un mondo, che non è soltanto di parole, ma anche di pensieri, ma anche di non detti, ma anche di sensazioni, ma anche di emozioni, no? E non è vero, infatti questo. E quindi, come dire, questa totalità infinita è nel volto dell'altro. Quindi se noi potessimo raffigurarla è proprio in un volto. E con tutto quello che essa comporta, esatto, una totalità infinita. Dove, praticamente lì si sintetizza tutto ciò che è l'altro. Magari dopo tante parole, tanti discorsi, o anche tante comunicazioni che possono essere anche non verbali, guardare in faccia, ecco, si dischiude la verità ultima dell'altro, e l'altro a sua volta la percepisce guardando il nostro volto, non è vero? Ebbene, naturalmente questa magnifica, no, e splendida intuizione di Levinas, dice Dussel, è fondamentale. Quindi non abbiamo tanto una teoria astratta, essa è collocata, questa alterità, nel volto, in questa totalità infinita, ma non solo. Rispetto a Ricoeur, qual è il problema? Ricoeur, in fondo, abbiamo detto, E quindi è nella comunicazione faccia a faccia, che naturalmente è il luogo centrale. È qui che deve, come dire, è qui che vuole pervenire la metafisica dell'esteriorità, in questo, in questo rapporto faccia a faccia, che è il rapporto del vero, no? Dove, dove la verità è vitalmente vissuta, non è vero. Non casualmente, no? Tante volte, ripeto, noi diciamo, bene, guardami in faccia. Oppure quando riusciamo a guardarci in faccia, il che non facciamo molto spesso, lì noi scorgiamo che si disvela quella totalità infinita, la verità ultima di una persona. Ebbene, l'altro punto che Dussel ritiene fondamentale rispetto a Levinas è che, rispetto a Ricoeur, è che in quel rapporto io-tu, in quel rapporto se stesso come un altro, che di cui abbiamo detto rapidamente, abbiamo detto però che esso parte dall'io. Invece Levinas rovescia il problema. Questa relazione è faccia a faccia, io-tu, io-altro, deve partire dall'altro, dal tu, non dall'io. Quindi rovescia il problema. E quindi supera totalmente, no, ogni atteggiamento incentrato sull'io, a volte anche tanto egocentrismo, perché noi dobbiamo invece andare fuori di noi, partire dall'altro, aprirci alle ragioni dell'altro. Quindi rovesciare questo aspetto. Non più partire dall'io, ma partire dall'altro. Il che non è semplice, anche nelle relazioni quotidiane, nei rapporti umani. Come dire, non siamo noi il metro, il punto di partenza, ma sono gli altri, e l'altro. E quindi questo ci porta non pochi sforzi, no? Perché dobbiamo uscire da noi per partire dall'altro. Quindi, a parere di Levinas, questa sì, a parere di Dussel, questa sì, è una posizione molto importante, questa teoria di Levinas. Naturalmente noi stiamo dicendo, stiamo, come dire, riducendo ai minimi termini, no? E però agli scopi di questo corso è fondamentale. Quindi ecco la esteriorità. Noi dobbiamo uscire da noi, guardare l'altro. Ed è lui, come dire, paradossalmente, a condurre la relazione. È lui l'inizio del rapporto. È da lui che bisogna partire, non da noi. Noi nell'Occidente siamo sempre di solito partire da noi, parlare di noi, riferire tutto a noi. Noi siamo il mezzo di giudizio. Insomma, naturalmente non vado oltre queste affermazioni perché mi pare che siano oggi note, anche nella loro limite, no? Perché naturalmente, capite, così è una relazione che pone non pochi problemi. Ecco, quindi questa metafisica della esteriorità, dice Dussel, deve partire dall'altro. E quindi questa relazione, io-tu, si è veramente nella simmetria, ma dove appunto il punto di partenza è l'altro. Naturalmente tutto ciò è negato dal cinico, perché egli nega l'altro. Perché egli afferma soltanto l'io, non solo parte afferma se stesso, il cinico, la sua volontà di potenza, di predominio e di prevaricazione, ma ritiene che ci sia solo lui, l'altro non c'è perché è un mezzo, uno strumento. Quindi questo è il problema. E invece qui si rovescia tutto, e qui davvero il punto di partenza: prendiamo sul serio l'altro, prendiamo sul serio le ragioni dell'altro, prendiamo sul serio i problemi dell'altro, mettiamoci dal punto di vista dell'altro. E questo è il punto di partenza, che non è semplice, che costa molti sacrifici e anche molta fatica. E questo è molto importante, no? Quindi qui è superato in radice con Levinas, gli dice ogni eurocentrismo, ogni egotismo, ogni egocentrismo, ogni anche narcisismo, no? Qui poi noi potremmo, come dire, Ecco perché Husserl può dire che Levinas lo aveva svegliato, dal sonno ontologico hegeliano e heideggeriano, cioè l'aveva svegliato perché gli aveva fatto aprire gli occhi alle ragioni dell'altro, che è il punto di partenza dell'altro. E naturalmente poi il suggello di tutto ciò, e questo, come dire, è qui il passaggio dall'ontologia alla metafisica. Qui appunto l'altro è al primo posto, non al primo posto, ma insomma è il punto di partenza. Contrariamente a Ricoeur, che poi aveva elaborato un'importante teoria, vero, dell'alterità, in quell'opera Se stesso come un altro, in cui però il punto di partenza era ancora l'io. E qui invece c'è un rovesciamento radicale. Qui gli dice, c'è il passaggio, dice Dusse, dall'ontologia alla metafisica, ma a quella metafisica dell'esteriorità. Perché l'altro, se parto dall'altro, come dire, non posso, non tutto è scontato in ciò che l'altro mi rivelerà. Ma se invece parto dall'io come metodo di giudizio, è tutto scontato. Perché sono io che giudico, sono io il criterio. Io so già l'altro che cosa mi dirà. Ma se parto dall'altro, molte cose le prevedo che potrà dirmi, che potrà comunicarmi, ma alcune altre mi sono assolutamente ignote. E qui è ciò che mi comunicherà, avendo, come dire, davanti a noi l'idea che la comunicazione è ampia, no? Ciò che mi dirà, ciò che proporrà, come si atteggerà, che cosa penserà, eccetera, eccetera, no? Per alcuni versi è prevedibile, no? Ma certo che è molto più prevedibile se sono il metro di giudizio. Se parto da lì, io lo so già l'altro quello che mi dirà. So già cosa mi dirà, quello che io stesso farei, quello che io stesso direi. Ma questo, se parto dall'altro, è vero fino a un certo punto. Per gran parte è vero, perché in gran parte ciò che anche l'altro mi dirà, mi comunicherà, ma per altra parte no, perché l'altro appunto mi rimane qualcosa da scoprire, qualcosa che non ho ancora scoperto, qualcosa che non ho previsto. D'altronde anche negli incontri, che cosa è più importante? Quando incontriamo qualcuno, qual è il problema? Che cosa succederà in quell'incontro? Tutto ciò che avevo previsto? Beh, quell'incontro allora non è così interessante. Ma quando diventa interessante? Quando viene fuori qualcosa che non avevo previsto, che non avevo preventivato. Qua di nuovo. L'altro, tra ciò che io prevedo, se parto da lui c'è molto spesso una gran parte di comunicazione, che non prevedevo, che sono nuove, che non rientrano nei miei schemi e che io devo essere disposto ad accogliere, a discutere insieme a lui, a confrontarmi con lui. Non è vero, e questo è molto importante, no? Ma questo al di là, vero, anche questo per il vivere quotidiano. Non è vero che in fondo succede così. E da tanto quando gli incontri poi diventano, come dire, no, anche le relazioni diventano un po', routinarie, e quando poi, c'è sempre il già visto, il déjà vu, quando non c'è più la novità. E da dove viene questa novità? Non da ciò che io ho sempre previsto, ho sempre preventivato, ma da qualcosa che non avevo previsto e che è nuovo, che è diverso da tutte le mie sensazioni, emozioni, previsioni. In effetti, se riflettiamo bene, le cose stanno esattamente così. Ecco, quindi è una sorpresa, in parte prevedibile, ma per altra parte non prevista. L'altro è una sorpresa, se sono disposto ad ascoltarlo, a confrontarmi, a lasciarlo dire, a sentire le sue ragioni. Da qualcosa il cinico, per il cinico non ha nessun significato, perché l'altro è un mezzo, quindi non ha diritto di parola, anzi è un suo strumento, quindi è irrilevante, egli non entra, no? Si chiama fuori. Questo è molto importante, no? Quindi il primo passo è, ecco perché lo ha svegliato, dice Dusse Russell. Dal suo sonno ontologico hegeliano e heideggeriano. E perciò egli passa dall'ontologia alla metafisica dell'esteriorità, in cui l'altro appunto è il punto di partenza, con la sua sorpresa, con la sua originalità, con ciò che non è previsto. Ecco, abbiamo visto qual è il luogo in cui si verifica questo, il luogo, no? È il faccia a faccia. Incontro faccia a faccia. E questo naturalmente. E di qui nasce, come vedremo, tutta la grande questione, no? Del prendersi dell'etica, quindi del prendersi cura dell'altro, come vedremo. E anche e soprattutto la grande domanda che poi si fa dove su, no? Ma chi è quest'altro di cui qui stiamo parlando? Il povero. Ecco, qui la questione diventa decisiva dal punto di vista etico e dell'etica della liberazione, quando poi appunto diciamo che questo fa, l'altro, il volto di quest'altro di cui qui concretamente stiamo parlando è il volto del povero. E qui, quindi senza molti giri di parole, e questo è il grande problema. E di qui naturalmente l'etica della liberazione, che naturalmente per il cinismo è una parola vuota, no? Abbiamo visto l'altro. Bene, arrivederci.